24 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutti da Mattia Guastafierro. Ma non è allora che sull'Ucraina Giorgia Meloni ha ragione? Benvenuti all'Orizzonte delle 20 stasera. Ci chiediamo questo perché oggi la Presidente del Consiglio è andata in Parlamento e se l'è presa con l'iniziativa di Francia, Germania e Gran Bretagna, che si stanno muovendo da sole per negoziare con Mosca. Per Meloni è una fuga in avanti che non fa il bene dell'Europa, sentite.
Continuo a porre il tema della necessità che l'Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. Ma per farlo occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei nel tavolo negoziale. Perché procedere a tentoni, con formati variabili, non adeguatamente rappresentativi, produce solo frammentazione, confusione, debolezza. Il tema vero, dal mio punto di vista, non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
No a formati ristretti, ci vuole una figura autorevole che parli con la Russia a nome di tutta Europa. Questo è il messaggio della Presidente del Consiglio oggi nelle sue comunicazioni in Parlamento. Allora, è evidente che a Meloni non è andata giù l'iniziativa di Francia, Germania e Gran Bretagna, che nel weekend l'hanno esclusa di fatto dal formato E3 sull'Ucraina, come ora viene chiamato. Ma Meloni ha tutti i torti a criticare l'iniziativa degli altri partner europei e a chiedere una figura autorevole che rappresenti tutti invece di promuovere iniziative ristrette che non si sa dove andranno. Forse no, forse no, e a suggerirlo oggi sono due fatti. Il primo è il commento filtrato dal Quirinale. È molto opportuno che l'Unione Europea nei confronti dell'Ucraina e della Russia si presenti con una voce sola, così ha fatto sapere oggi il Colle dopo la colazione di lavoro che c'è stata tra Mattarella e Meloni. Il secondo motivo è che dalla Russia continua ad arrivare il solito muro. Le condizioni poste da Parigi, Londra e Berlino sono inaccettabili, ha detto oggi il Ministero degli Esteri russo. Anche se, va detto, l'iniziativa del formato E3 è un piccolo traguardo, l'ha raggiunto oggi per la prima volta da anni che io ricordi. I 3 ambasciatori europei di Francia, Germania e Regno Unito sono stati ricevuti al Ministero degli Esteri di Mosca, colloquio il cui esito ancora non conosciamo. E allora Meloni ha ragione a parlare così. Lo vediamo stasera con i nostri ospiti. Il primo è Giampaolo Scarante, docente di teorie e tecniche della negoziazione internazionale all'Università di Padova. Ambasciatore, benvenuto.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, risponda lei alla domanda, l'ultima che facevo su Meloni.
Certo, è una bella domanda. La frase l'Europa parli con una voce sola, noi la conosciamo bene, perché è ricorrente nella politica interna italiana e internazionale. Avevamo due presidenti del Consiglio, Ciampi e della Repubblica, Ciampi e Napolitano, che ne facevano ampio uso. Quindi sotto questo aspetto il fatto che in qualche modo si dica sia al Quirinale sia alla Presidenza del Consiglio che l'Europa parli con una voce sola è un fatto che non deve sorprendere. Non sorprende perché qualunque europeista concorda sul fatto che l'Unione Europea dovrebbe avere una politica estera comune. Però, e qui veniamo al punto, se noi passiamo dal discorso che l'Europa parli con una voce sola alla domanda ma cosa deve dire l'Europa, ecco che lì cominciano ad esserci due visioni diverse che appaiono in maniera abbastanza netta. Il formato E3, quello che si è riunito l'altro ieri e che in qualche modo porta avanti un'iniziativa verso l'Ucraina in maniera certamente non ortodossa e non può parlare a nome degli europei, anche perché c'è un membro dell'Unione Europea che ne fa parte. Ecco, è qualcosa di in ogni caso positivo, rappresenta l'avanguardia dell'Europa, quella l'Europa poi seguirà, è una presenza europea in ogni caso nella questione ucraina, o viceversa, come pensano altri, questo formato non è un formato che non ha nessuna legittimità a parlare in nome dell'Europa, non è un formato che fa confusione, non è un formato che in realtà non prefigura il futuro dell'Europa. Ecco, su questo punto vediamo già due visioni molto diverse e molto contrastanti. Quello che ormai è evidente evidente è che il disimpegno americano costringe gli europei in qualche modo, forse in qualche modo è giusto dire in maniera confusa, però anche in maniera confusa può essere produttiva, a fare qualcosa per l'Ucraina. 4 anni sono stati anni terribili, perché sono stati anni di silenzio dell'Europa. L'Europa non ha parlato col Cremlino da 4 anni a questa parte, e se si vuole in qualche modo avviare un negoziato bisogna parlare con entrambe le parti in causa. Quindi questo oggi sta avvenendo, veniva citato da lei prima il discorso degli ambasciatori ricevuti, quindi qualcosa si sta muovendo. Io credo che alla fine si possa dire che ben venga il formato E3, purché porti avanti un discorso sull'Ucraina e soprattutto in qualche modo instradi questa guerra a una conclusione, perché 4 anni sono stati 4 anni terribili e inutili di dispersione di risorse, di uomini e di sofferenze per tutti. Ma al tempo stesso è giusto l'interrogativo da porsi: è questo il futuro dell'Europa? Questo formato prefigura l'Europa, è l'avanguardia dell'Europa o non è qualcosa di diverso? Ecco, io credo che entrambe le cose siano allo stato vere.
Sì, sono vere entrambe. Tra l'altro, sulla durata della guerra in Ucraina oggi, se non sbaglio, ha superato questi 4 anni, hanno superato l'estensione temporale della prima guerra mondiale. Dunque, professore, criticabilissimo il formato E3, ma almeno qualcosa si muove, un po' questo è il concetto. Poi dal loro punto di vista, dal punto di vista di Parigi, Berlino e Londra, forse il concetto, anche l'obiezione, è che forse non ci si fida troppo dell'Italia, anche quando appunto lei diceva bisogna vedere che cosa si vuole dire.
Sì, è possibile anche questo. La nostra politica non è stata sempre lineare nei confronti dell'Ucraina, anche se ha avuto una continuità, diciamo, che ha sorpreso molti. Questo è vero, è possibile che sia così. C'è anche da allargare il discorso, che questo incontro a due, no, a Francia e Germania più Regno Unito, è anche una forma di sfiducia verso l'Europa stessa. Questa Europa così grande, a 27, che è quasi ingestibile, che non produce una politica estera comune e che sta parlando di ulteriori allargamenti. Noi abbiamo altri 10 potenziali membri che entreranno in Europa, inclusa l'Ucraina, quindi un'Europa addirittura a 37 è un'Europa che in questo stato, con queste norme, con queste regole, risulta non gestibile. Quindi direi che l'incontro di Londra è sì qualcosa, diciamo, di negativo, perché probabilmente nel nostro paese c'è una forma di esclusione nel nostro paese, ma anche una forma di scetticismo verso l'Europa in quanto istituzioni europee, e quindi non è assolutamente qualcosa di positivo.
Ma tornando invece a Meloni, la sensazione che ha lei, che lei, insomma, dica la Presidente del Consiglio, l'Europa deve parlare con una voce sola, piuttosto l'Europa deve parlare con una voce che comprenda anche l'Italia?
Non ho capito le ultime due parole.
Secondo lei, Meloni, quando dice quelle parole, è perché sì, vuole che anche l'Italia venga coinvolta, oppure insomma, è sincera nella sua richiesta di unità?
Beh, diciamo, lei avrebbe modo di coinvolgere l'Italia, non credo che sia impossibile da questo punto di vista. Credo che in questo momento però la partita sia un po' a tre, cioè la Meloni, la Presidente Meloni ha avuto un periodo filo trampiano molto accentuato, come sappiamo, poi c'è stata una rottura abbastanza clamorosa, oggi c'è una specie di assestamento, quindi Meloni punta sempre su una specie di rapporto a tre, Europa, Italia e Stati Uniti, che è un gioco classico che la politica italiana ha fatto anche in passato in governi molto molto lontani, no? Però oggi è molto difficile da fare, perché l'America è imprevedibile e soprattutto l'America oggi ha dichiarato la propria assenza nella questione ucraina, perlomeno per il momento, quindi è necessario un rientro nell'Europa, un ritornare in un dialogo a due, cioè l'Italia deve far parte dell'Europa, questo è assolutamente inevitabile, e credo che in questo momento il ruolo dell'Italia potrebbe essere importante, coniugando le due cose che dice la Presidente Meloni, rientrando nel gruppo E3, ma al tempo stesso dicendo: guardate che l'Europa deve fare un salto con l'integrazione politica. Cioè, per avere una politica estera comune bisogna fare andare avanti con coraggio nell'integrazione politica europea.
Non so se proprio su quella direzione Giorgia Meloni voglia davvero proseguire, almeno le sue politiche vanno in tutt'altra direzione. Un'ultimissima cosa, professore, nobilissimo, no? Ragionare sul ruolo europeo e quello che può davvero mettere in campo in questo eventuale negoziato con Mosca. La questione è sempre dall'altro lato, ma Mosca vuole parlare con gli europei?
Ah, certo, certo. Noi finora non abbiamo avuto segni molto incoraggianti da questo punto di vista. E devo dire che più il tempo passa, più questa assenza di segni incoraggianti da Mosca risulta incomprensibile, perché la guerra è sostanzialmente ferma. La guerra costa moltissimo all'Ucraina, ma costa moltissimo alla Russia. La Russia è in una situazione economica, sociale, probabilmente anche di consenso non particolarmente felice, per cui non si comprende per quale ragione il Cremlino non faccia qualche apertura. Evidentemente c'è sempre la speranza di qualcosa che possa far sì che in qualche modo la chiusura del conflitto ucraino debba sembrare una vittoria netta e decisa, cosa che non sarà possibile perché non lo è stata sul terreno e non lo è stata politicamente.
A riflessi anche di un altro conflitto, quello in Medio Oriente, no? La necessità di esibire, esatto, e mostrare una vittoria alla propria opinione pubblica interna. In realtà, professore, un'ultimissima domanda, ma siamo proprio in chiusura, quindi le chiedo un minuto per questa risposta. Sulla figura autorevole che dovrebbe parlare a nome dell'Europa, invocata da Giorgia Meloni, vicina all'Ucraina, ma comunque rispettata da Mosca, insomma, esiste una figura di questo tipo oggi?
Ma diciamo, non so se esiste oggi, è discutibile questo, è qualcosa che forse andava fatto 4 anni fa, quando inizia il conflitto, e su questo discorso c'era stata anche qualche apertura da parte della Russia. Oggi certamente è qualcosa che l'Unione può fare, l'Unione Europea può fare, perché intendiamoci, in questo momento l'Unione Europea, in quanto istituzioni europee, Commissione, Consiglio, eccetera, è assente da tutto questo discorso che stiamo facendo, quindi deve in qualche modo rientrare. Non so se lo stabilire una personalità che in qualche modo faccia da collegamento fra il negoziato e l'Unione Europea sia una mossa felice, perché in qualche modo questa personalità, per quanto possa essere importante e ragguardevole, dovrà avere un mandato, no? E questo mandato all'interno dell'Unione Europea nei confronti della Russia e dell'Ucraina in questo momento è un po' confuso, quindi non so quanto questo possa aiutare. Ripeto, dopo 4 anni di assenza dell'Unione Europea sul terreno del politico dell'Ucraina, sul politico diplomatico, ben venga qualunque cosa, venga le tre, venga anche una personalità nominata ad hoc, perché è necessario che l'Europa rimetta piedi in questo negoziato, in questa crisi, in maniera decisa, perché il tempo passato,
certo,
è stato eccessivo.
Questo senza
così.
Questo senza dubbio, professore. Grazie, alla prossima.
A voi.
Era l'ambasciatore Giampaolo Scarante, professore di teoria e tecnica della negoziazione all'Università di Padova. Ora saluto Sabato Angeri, giornalista del Manifesto e nostro collaboratore. Ciao Sabato.
Buonasera Mattia, buonasera a tutti.
Con te un flash sulle notizie che arrivano da Mosca, se arrivano notizie, perché oggi c'era l'annuncio di questo incontro al Ministero degli Esteri di Mosca, in cui venivano ricevuti i 3 ambasciatori, appunto, del formato E3, gli ambasciatori di Parigi, Londra e Berlino. Ecco, che io ricordi, non ricordo qualcosa di questo tipo negli ultimi anni, e quindi già di per sé è una notizia da sottolineare. Ma ci sono novità?
Sì, dici bene a sottolineare il fatto che, come è stato chiarito dalla parte russa, l'iniziativa di questo incontro, la volontà di convocare questo incontro, è venuta dagli europei. E la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che essenzialmente sulle posizioni espresse dai 3 ambasciatori europei Non si può negoziare, non ci sono i presupposti per negoziare, perché le condizioni sono irricevibili per Mosca, nello specifico l'invio di una forza multinazionale, magari a guida europea, a salvaguardia dell'accordo di pace, le riparazioni di guerra, quindi soldi dati da Mosca a Kiev in cambio della firma di questo accordo, e il congelamento del fronte sulle linee attuali. Diciamo che sono tutte e tre elementi che Mosca ha ribadito di non voler accettare, e soprattutto partono da un presupposto, che è quello di un protagonismo europeo che in questo momento di fatto non c'è, anche perché il formato E3, che è quello che poi ha caldeggiato questo incontro e l'ha messo in atto, ricordiamolo, non è Bruxelles, non sono i 27, sono due potenze, le due principali potenze europee, più la Gran Bretagna, che dall'Europa è uscita. Quindi si tratta di un'alleanza vecchio stile, un'alleanza molto novecentesca, una triplice alleanza che ha tentato questa sorta di fuga in avanti, constatando il fatto che a livello comunitario fosse troppo difficile per il momento agire con una voce unica, il famoso mediatore di cui parlavate poc'anzi,
sì,
che ancora non è stato trovato e non è detto che sia trovato, che sarà trovato nella sua figura ottimale. Quindi questa sorta di fuga in avanti che però al momento risulta strana, perché nelle dichiarazioni di parte francese, ad esempio, si dice l'introduzione della nota del Ministero degli Esteri francese, siamo andati a Mosca a dire innanzitutto quello che non va bene, ovvero l'escalation che la Russia sta portando avanti. E poi si ribadisce ancora una volta che l'Europa è dalla parte di Kiev, quindi non è un mediatore neutrale. Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, l'ha ribadito. Cosa vengono a fare se ci vengono a dire che non sono neutrali e che stanno dalla parte di Kiev? È un modo di negoziare molto strano, ammesso che sia un modo di negoziare e che quello che noi sappiamo dalle fonti ufficiali sia tutto quello che si sono detti. Mi sembra che al momento, data questa accelerazione che c'è stata da parte del gruppo E3, è plausibile ritenere che qualcosa in più sia stato detto, magari anche solo per sondare il terreno, per vedere la Russia su cosa potrebbe cedere, per fare quello che essenzialmente i mediatori di Trump hanno fatto per mesi, cercare di capire una parte, quella russa, e l'altra, quella ucraina, a cosa sono disposti a cedere e su cosa invece non transigono. Potrebbe anche essere un primo incontro conoscitivo del genere, ma non lo sappiamo.
Per sondare un po' il terreno, un po' questa la suggestione. Senti, sabato, ultima cosa, poi ti salutiamo anche a te, per capire sempre il lato russo. La questione del formato E3 è dunque un formato ristretto che rappresenta soltanto alcuni paesi europei, come tu ci spiegavi, è un tema per la Russia, ricollegandoci alle parole di Meloni?
È un tema per la Russia nel senso che potrebbe essere migliore per loro rapportarsi con 3 piuttosto che con i 27?
Sì, se per loro va bene avere come controparte di un dialogo, di un ipotetico dialogo, quei 3 paesi.
Ok, chiaro, chiaro. Allora, diciamo che dal punto di vista dei rapporti di potere, Mosca l'ha sempre fatto capire che preferisce parlare a tu per tu o in formato molto ridotto piuttosto che con i rappresentanti dell'Unione Europea, perché dice il Cremlino, quando parliamo con un rappresentante dell'Unione Europea non capiamo mai con chi stiamo parlando e se quella persona rappresenti effettivamente tutti e 27 gli stati membri. Cosa che al momento purtroppo è difficile smentire, perché sappiamo che all'interno dell'Unione Europea ci sono diverse sensibilità sull'Ucraina. Però prescindendo da questo discorso, per quanto la Russia preferisca colloqui in formati più ristretti e soprattutto con i pesi massimi all'interno delle varie coalizioni, va sottolineato che Francia, Germania e Gran Bretagna sono i 3 paesi che a livello militare hanno supportato e stanno supportando di più l'Ucraina.
Sì.
Non solo, sono anche i 3 paesi che hanno stretto nuovi accordi per la produzione congiunta di droni e sono quelli che cercano di far capire in tutti i modi sia all'opinione pubblica occidentale che alla Russia che non intendono indietreggiare rispetto al loro supporto anche armato a Kiev e magari inviando anche soldati dopo la firma di un trattato. Quindi diciamo questa è un elemento che a Mosca tengono molto in conto
per le garanzie di sicurezza di Kiev.
Sì.
Ovviamente bisogna anche sottolineare il fatto che i vertici di Bruxelles sicuramente hanno una posizione diversa, possiamo dirlo, dai 3 grandi paesi che citavamo, Francia, Germania e Gran Bretagna. Ecco, quello sarebbe forse una controparte con cui sarebbe ancora più difficile un dialogo.
Probabilmente allo stato attuale probabilmente sì, anche perché è il meccanismo decisionale a mancare. Diciamo che l'Unione Europea in tempi brevissimi, ipotizziamo, riuscisse a produrre un nome, diciamo che questo nome riuscisse a fissare un incontro. Nel momento in cui questa persona va a parlare con i rappresentanti russi e ha effettivamente il potere, cioè l'investitura totale da parte dei 27? No, perché non c'è una figura figura del genere ancora nell'ordinamento europeo. Callas, l'altra rappresentante per gli affari esteri, sappiamo come la pensa sulla questione, sappiamo anche che oltre a essere invisa a Mosca non avrebbe il potere di da sola poter trattare un accordo con Mosca. Ci sono meccanismi molto complessi che fanno parte delle lacune organizzative dell'Unione Europea, anche del vuoto legislativo che c'è all'interno dell'Unione Europea, certo, su queste questioni.
Mm-mm. Sì, sicuramente. E poi dall'altro lato si attende sempre di vedere un'apertura significativa di Mosca, che va sottolineato sempre in tutti questi anni dalla parte del Cremlino non c'è mai stata, e quindi anche questo un ostacolo serio e importante a qualsiasi ipotesi di trattativa o anche soltanto di dialogo. Grazie Sabato Angeri.
Grazie, grazie a tutti.
Questo giusto per mettere un po' sul tavolo, riassumere di nuovo tutte le difficoltà che ci portiamo appresso da ormai 4 anni. Da un lato e dall'altro. Saluto adesso Ugo Magri, quirinalista della Stampa. Benvenuto Ugo.
Ciao, buona serata, ciao.
Per te, con te per commentare queste parole filtrate dal Quirinale oggi di Mattarella, che sono sembrate andare nella stessa direzione di Meloni, ovvero di critica al formato E3 europeo dei 3 paesi, Gran Bretagna, Francia e Germania. Sono allineati su questo i due?
Sì, facciamo però un piccolo pettegolezzo prima, perché sì, c'è stata una certa agitazione mediatica nelle redazioni, qualcuno... giustamente, per carità, si è chiesto: ma quando si dice parlare l'Europa, dice Mattarella, deve parlare con una voce sola, cosa intende? Vorrà dire per caso che questa persona sola deve essere una persona sola, tipo non so, un Draghi o qualcosa del genere? No, vabbè, è un di più, perché è un'interpretazione fuori contesto di quello che Mattarella ha detto. Allora, qual è il contesto? Il contesto è che il solito pranzo prima dei grandi eventi internazionali, a Quirinale, governo, e c'è stata, a quello che a me, almeno a me risulta, la Presidente del Consiglio, che è arrivata, si è molto lamentata di queste riunioni, di questi formati, questi format, come si dice, no? In cui quelli a tre adesso si riuniscono, escludono l'Italia, poi magari adesso ne salterà fuori anche uno a cinque. Comunque, lei si è lamentata del fatto che non c'è il tentativo di coinvolgere l'intera Europa, ma ci sono quelli che vogliono fare i pierini prima della classe per far vedere che loro sì sono meglio degli altri, eccetera, eccetera. Allora, Mattarella di fronte pare abbia detto due parole, proprio abbia detto sì, in effetti l'Europa deve parlare con una voce sola, non ha fatto polemica, però sì, figuriamoci se il Presidente della Repubblica adesso non è per sminuire l'intesa con la Premier, però certo, cosa doveva dire il Presidente della Repubblica? È giusto che ci escludano? No, vabbè.
Ma perché sono filtrate poi allora quei commenti?
Ma perché filtra tutto, dai, cioè questi incontri, cioè si sa dopo un minuto perché tutti parlano, perché anche i muri hanno orecchie, cioè voglio dire, non è Mattarella ha detto quelle poche parole, lui è d'accordo. Ma poi, come dicevi giustamente tu, cioè non c'è mai stato un contenzioso sulla politica estera, almeno sull'Ucraina, non c'è mai stato un contenzioso fra Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, cioè sempre hanno, come dire, sostenuto la stessa posizione, ognuno con i suoi accenti, i suoi modi, anche se mi permetti un'osservazione. Sì. Anche quando si dice ma però l'Italia adesso è più fredda, per esempio, sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Mattarella per anni non ha ascoltato a sufficienza, ha posto il problema dei Balcani. Cioè Mattarella non è che è fissato con i Balcani. I Balcani sono per l'Italia un interesse strategico importante, perché sono a 20 minuti di volo, un'instabilità dei Balcani è un problema nostro, storicamente sono una nostra zona di influenza. Lì ci sono Montenegro, Albania, c'è del Nord, che si sono messi in fila da, in un caso, non so se non mi ricordo esattamente quale, da 20 anni per aderire all'Unione Europea, la Serbia stessa. Ora, Mattarella ha sempre detto, signori, va benissimo, l'Ucraina deve poter entrare, però teniamo conto che ci sono questi qua che sono 20 anni che aspettano. E perché non entrano? Perché se vogliamo entrare nelle logiche geopolitiche ci sono altri paesi, tipo la Francia, che non sono così contenti, qualcuno che obietta, ma l'allargamento adesso non sarà mica il momento di allargare. Però noi li abbiamo sempre sostenuti come paese. Mattarella ha sempre detto, sì, va bene, facciamo entrare gli ucraini, ma approfittiamo per far entrare anche questi poveretti, cioè giusto, insomma, anche perché se i serbi non entrano o non facciamo niente, poi dopo si creano dei movimenti filorussi di delusione antieuropea, cioè c'è una logica in questo. Ora, io dico questo, che Meloni è Presidente del Consiglio ormai da quasi 4 anni, questi temi li avrà digeriti anche lei, immagino, E quindi c'è un'oggettiva sintonia su queste cose. Quindi io non dico che Mattarella vuole frenare l'ingresso dell'Ucraina, assolutamente no, però dice, insomma, valutiamolo in questa logica. Quindi tante cose complesse che vanno considerate. Non mi risulta nuovo, insomma, per farla breve, questa posizione convergente sull'Ucraina.
Un'intesa che sta nelle cose, possiamo dire così, no?
Ma sì, sta nella più sì, nelle cose, hai detto bene, cioè nella tradizione geopolitica italiana, cioè nella nostra collocazione dove siamo. Ecco, per esempio, scusa, rapidissimo, sì. Cioè un altro punto di convergenza è il tema del Mediterraneo, nel senso che Mattarella così come, cioè, ha sempre detto benissimo, l'Ucraina è giusto sostenerla. Però ragazzi, non dimentichiamoci che c'è un problema nel Mediterraneo, del fronte sud dell'Europa. Cioè, noi abbiamo, a differenza, che ne so, della Danimarca che guarda i mari nel nord, noi abbiamo una problematica che guarda al Medio Oriente, per esempio, all'Africa. E noi dobbiamo tener conto anche di questo, tutti ne devono tener conto. E quindi questa però non è la posizione di Mattarella o di Meloni, sono da 70 anni, 80 anni che l'Italia ha questo problema, insomma, è normale, ecco.
Ugo Magri, grazie come sempre, preziosissimo.
Buona serata.
A presto. Ciao. Ugo Magri, quirinalista della Stampa, finisce qui l'orizzonte delle 20, vedremo poi quali saranno gli sviluppi sull'Ucraina e questi tentativi di parlare con Mosca, se effettivamente diventeranno un po' più concreti di quello che a tutti gli effetti adesso sono. Un saluto da Mattia Guastafierro, ciao, domani l'orizzonte delle 20 al solito orario.